Vogliamo avere una riflessione insieme questa mattina. Ancora è importante capire che, lo sottolineo sempre, la predica non è una predica. Non è soltanto una predica, ma è un modo con cui Dio cerca di farci comprendere, di farci scoprire quello che è realmente il suo progetto e che tante volte è proprio diverso dal nostro progetto. E soprattutto inseriti in un contesto dove veniamo bombardati da tanti stimoli, dove quello che guardiamo intorno a noi ci parla di ingiustizia, di confusione, di tante situazioni irrisolte. Ovviamente quando siamo molto immersi nella realtà quotidiana, sotto sotto è come se venisse un senso di o di esaltazione per sfuggire, come molti fanno, al dolore, stonandosi in una maniera o in un'altra, più o meno distruttive, oppure quello di abbattersi e continuare la propria vita trascinandosi, sforzandosi nelle proprie responsabilità, nei propri impegni. Ma è importante comprendere che la realtà in cui stiamo vivendo, ed è utile sottolinearlo ogni tanto, non è dominata da Dio, cioè, perché sarebbe un Dio molto pazzo, un Dio schizofrenico, un Dio veramente assurdo, se fosse Lui a tenere le fila di quello che succede. Tante volte quando vogliamo vedere Dio attraverso la realtà, veramente ci confondiamo. E ovviamente ci viene un rifiuto, come se vogliamo vedere Dio attraverso la nostra mente. È la stessa cosa, alla fine non vediamo niente, vediamo solamente la paura, la ribellione. E c'è un salmo particolare di cui voglio solamente mettere in evidenza alcuni versi, che ci fa in qualche modo capire quale potrebbe essere il sentimento di scoraggiamento quando si vede una realtà che non funziona, quando si vede un'organizzazione comunale che non funziona, quando si vede una nettezza urbana che non funziona, quando non si vede la nostra vita che funziona, quando non si vedono le cose funzionare. Ecco perché, vi dirò, è strano, anche se poi tante volte noi vogliamo fare il caos, c'è una parte irrazionale dove ognuno di noi vuole fare il pazzo, ogni tanto, proprio perché per sfuggire alle cose troppo ordinate, organizzate, in ognuno di noi invece c'è un desiderio di vedere funzionare. E quando dico di vedere funzionare, non so di vedere funzionare il traffico, vedere funzionare l'amministrazione comunale, vedere funzionare la famiglia, vedere funzionare la chiesa, vedere funzionare le relazioni, gli amici, i rapporti amichevoli. C'è un desiderio profondo, solo che poi ovviamente nelle esperienze, tante volte di delusione, nelle esperienze di crisi, è come se una parte di noi si rassegnasse a dire le cose sono così, non ci possiamo fare niente. Non so se vi capita mai questo senso quasi di fatalismo, di passività, è così, non ci posso fare niente. Non ci posso fare niente per gli altri, per le situazioni degli altri, per come funziona tutto quello intorno a me, ma tante volte questa situazione di rassegnazione, di fatalismo, riguarda anche la nostra vita personale, come dire non ci posso fare niente. Invece è importante capire che c'è questa situazione dove ci viene proiettato il non senso, ci viene proiettata l'ingiustizia, ci viene proiettata la confusione, e quando noi realmente guardiamo le cose diciamo mamma mia, ma che confusione, ma dove mi trovo? Fermate il mondo, voglio scendere. Ma nello stesso tempo ci sono dei riferimenti chiari che Dio sta cercando di sviluppare nella nostra vita, proprio perché chi vuole funzionare meglio, e qua c'è una grande libertà, Dio, seppure c'hai un desiderio di armonia, seppure c'hai un desiderio di pace, seppure c'hai un desiderio di purezza, Dio non ti costringerà ad arrivare a questo desiderio. Si aspetta che tu lo desideri perché rispetta il tuo libero arbitrio, rispetta il mio libero arbitrio. Ma lì dove c'è un desiderio lì dove c'è un tendere verso qualcosa di diverso da quello che abbiamo vissuto, dal caos, dalla confusione, dai conflitti, dalle tensioni, allora sappiamo che Dio è un punto di riferimento, ma non solo, è artefice, può creare dentro di noi il volere e l'operare, per la sua misericordia ci può fare realizzare quell'armonia, quella pace, quel miracolo di vivere bene in un mondo che fa schifo, in un mondo realmente dove non vince necessariamente il bene, dove trionfa l'ingiustizia e dove piano piano questo è il messaggio che recepiamo. E questo era quello che il salmista in qualche modo tirava come una sorta di alibi al suo ragionamento nel Salmo 11, un breve salmo, lo leggiamo tutto e ci fermeremo solamente su qualche verso, dice così: voi come potete dire all'anima mia fuggi al tuo monte come un uccello? Poiché ecco, gli empi, i cattivi, tendono l'arco, aggiustano le loro frecce sulla corda per tirarle nell'oscurità contro i retti di cuore. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? Il Signore nel suo Tempio Santo, il Signore ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli dell'uomo. Il Signore scruta il giusto, ma detesta l'empio e colui che ama la violenza. Egli farà piovere sull'empio carboni accesi, zolfo e vento infuocato sarà il contenuto del loro calice. Poiché il Signore è giusto, egli ama la giustizia, gli uomini retti contempleranno il suo volto. È un salmo molto esteso in quello che riguarda sicuramente questo soggetto che ho appena accennato. E lì la difficoltà del salmista all'inizio dice: come mi potete dire, vai tranquillo? Ecco, quando noi dice tranquillo, vai tranquillo, ma come vai tranquillo? Se qua veramente il male è in agguato, mi possono fregare subito il portafoglio, mi possono picchiare, mi possono investire, ma poi i problemi sono quelli all'esterno, mi può venire il panico, mi può venire l'ansia, mi può venire la paura, mi possono venire le ossessioni, mi possono venire un sacco di cose. Come posso dire vai tranquillo quando sono immerso in un mondo di immondizia che mi può di colpo invadere? Come potete dire all'anima mia fuggi al tuo monte come un uccello? E tante volte, sapete, questo volare al di sopra delle difficoltà non è un vero volare al di sopra, ma è un volare proprio che uno prende prende qualcosa e va al di sopra, ma al di sopra poi ci sono atterraggi bruschi, cioè Dio ci ha dato qualcosa per cui poter vivere in questo mondo, ma non come persone di questo mondo. Ed è là quello che lo Spirito Santo questa mattina ci vuole fare comprendere un po' meglio. Come non stare lì a lamentarsi, come questo che viene espresso dal Salmo, poiché, infatti, cosa dice la Scrittura? Gli empi, cioè i cattivi, ma i cattivi non sono solo i cattivi esterni, ma sono anche le cattive attitudini, i cattivi pensieri, le cattive emozioni, tutto quello che nella nostra mente ancora non è rinnovato, in qualche modo ci attacca, la paura ci attacca, tante volte ci attacca senza neanche che c'è un problema reale. Non so se vi è capitato mai di spaventarvi, di amplificare un piccolo dolore e pensare già di avere chissà quale malattia tremenda. Tutte le cose ci attaccano dall'esterno e dall'interno per in qualche modo bloccarci, per in qualche modo paralizzarci, per in qualche modo metterci di fronte quasi a problemi irrisolvibili. E qui ancora un'espressione ancora più forte era quello che sentivo alla base della riflessione di questa mattina. Quando le fondamenta sono rovinate, cosa può fare il giusto? Ora, questa domanda è qualche cosa che tante volte ci chiediamo, come a dire, se ci sono le cose che non funzionano. Cosa può fare qualcuno che vuole camminare e fare funzionare le cose? Ora, si può prendere in varie modalità questa frase, perché potrebbe sembrare quasi una modalità in cui dice non si può fare niente. Se ci sono i fondamenti sbagliati, è come se in una casa c'è un fondamento che non regge, ci puoi costruire il primo piano, il secondo piano, il terzo piano. No, perché appena ci costruisci il secondo piano, il fondamento non va e crolla. E così questa espressione ha varie applicazioni, e un'applicazione sicuramente importante è che bisogna lavorare ai fondamenti. Questa è una cosa importante, è una osservazione giusta fatta dal salmista. Cioè, se ci sono cose di base che non funzionano, come facciamo a costruire altre cose? È come costruire un castello di carte, è come costruire qualcosa che alla fine non funzionerà. Tradotto nella nostra vita, prima di andare ad altre applicazioni, quando ci sono delle parti della nostra vita fondamentali, in desideri primari come l'amore, che sono rovinati, e non è che si rovinano come uno c'ha un vestito nuovo, se lo porta, sbatte di là, si sporca di là e si rovina il vestito, ma la nostra anima, la nostra vita, voi sapete benissimo che può essere rovinata, può essere sporcata, può essere influenzata negativamente fin dall'inizio. E allora sembra strano, ma quando le parti più profonde del nostro essere non sono messe in discussione, non sono aggiustate in questo percorso che Dio sta facendo di restaurazione della tua vita, ci sono a un certo punto delle parti più profonde che, se non vengono aggiustate, cosa succede? Cosa può fare il giusto, e in senso neotestamentario, e cosa può fare la vita di Dio, perché nessuno è giusto? Cosa può fare la vita di Dio quando ci sono aree della tua mente che ancora non sono trasformate? Ecco, quindi capite bene che già stiamo cambiando la prospettiva. Non è se non cambiano gli altri, se non cambia mia moglie, se non cambia mio marito, se non cambia il vicino di casa, se non cambia il governo. Certo, sicuramente se ci sono impostazioni sbagliate nella logica in cui i nostri politici si muovono, che cosa può venire di buono in Italia? Sentite tutte le varie discussioni, destra, sinistra, centro, sembra veramente un teatro dove al fondo sappiamo che ci sono altri interessi, ci sono fondamenti rovinati, perché il fondamento non è, per quanto mi sembra di capire tante volte, il vero bene del cittadino, che dovrebbe essere il fondamento di una politica corretta, ma ci sono altri interessi, ci sono, guarda caso, somme di denaro incredibili che girano e che poi devono prendere delle strade con una parvenza di legittimità. Ci sono tante altre cose che non sto qui a dirvi, quindi se ci guardiamo intorno, sicuramente se non si cambiano alcuni principi fondamentali, ecco perché tante volte si parla di una riforma, ed ecco perché tante volte le situazioni cambiano con dei governi forti, però che alla fine cosa fanno? Rompono tutto. C'è la ribellione, c'è la protesta, c'è la rivoluzione, ma poi, se non c'è un cambiamento più profondo, quelli che si sono ribellati, quelli che si sono messi all'opposizione, saranno peggiori di quelli che governavano prima. E questo è quando troviamo soluzioni umane ai problemi. Ma nella tua vita, nella mia vita, ci abbiamo soluzioni vere. Questa è la buona notizia. Quindi, lì dove questa espressione potrebbe sembrare scoraggiante, come a dire, quando ci sono le cose che non vanno, cioè come possono funzionare? Quando ci sono le cose che non vanno, come si può vivere una vita diversa. Questa mattina Dio ti dice che è importante che le tue fondamenta, che le basi fondamentali della tua vita vengano trasformate, vengano cambiate, perché su quello poi costruiamo castelli in aria, costruiamo palazzi che non reggeranno. Ecco perché Dio vuole scendere nella profondità della tua vita. Ecco perché il nostro Dio non è un Dio dalle soluzioni verniciate, appiccicate, dalle maschere religiose in cui ci metti un'attitudine di un tipo, ti metti una maschera di sorriso, ti metti una maschera di gioia, di lode. No, Dio è quello che sta lavorando nella tua vita, nella mia vita, proprio perché quello che è stato rovinato, il fondamento rovinato, possa essere riedificato, ricostruito, e possiamo veramente essere cambiati in alcune aree della nostra vita che se no ci condizionerebbero sempre, ci impedirebbero in tutti i livelli. Io l'ho visto con la mia vita, tante volte lo testimonio. Cioè, se non fossero cambiati alcuni atteggiamenti della mia visione dell'amore, della mia, diciamo, situazione infantile, che dice, ma come infantile? Sì, perché tante volte, come vi dico, noi cresciamo, grandi, grossi, però ancora ci sono bambini in noi che sono soli, che sono impauriti, che stanno cercando affetto, che sono stati rigettati, che hanno avuto violenza, e queste parti, diciamo, arriva un momento della nostra vita dove questi fondamenti, di cui tanto gli psicologi si occupano, dell'importanza del bambino, che tante volte noi sottovalutiamo. Io tante volte non vedo nella cura che si ha per i bimbi un'attenzione a certe aree fondamentali, nel senso che gli si dà il vestito, gli si dà il mangiare, gli si dà la televisione, magari in esagerazione, gli si danno tante cose, ma non ci si preoccupa di elementi più fondamentali. Dovremmo comprendere meglio l'essere umano e i suoi bisogni primari, perché se l'essere umano, se tu, io, essere umano, non siamo stati curati nei nostri bisogni primari, che non sono quelli fisici, necessariamente, anche quelli, certo, portare un bimbo a visitarsi, fargli fare visite pediatriche, eccetera, è una cosa buona. Ma se non siamo stati curati nelle aree più profonde della nostra vita, come poi può veramente venire fuori quella libertà, quella serenità che ci permette di andare verso il nostro destino, che ci permette di poter vivere quello che Dio ci ha messo davanti, che permetta alla vita di Cristo che abbiamo ricevuto di trasformarci anche nella realtà? Ecco perché tante volte purtroppo dobbiamo osservare che, pur avendo ricevuto questa vita meravigliosa, siamo ancora presi e rovinati da alcune cose del nostro passato, e allora la giustizia di Dio è come se non riuscisse a venire, la capacità di relazione non venisse fuori, la costanza, la fedeltà, la possibilità di rimanere nel tempo in una stessa direzione. Sono tante cose che deficitano nella nostra vita quando i fondamenti sono rovinati. Cosa può fare Gesù? E io voglio rispondere che può aggiustare questi fondamenti. Infatti, se andiamo più avanti, c'è un'espressione importante dopo questa affermazione che potrebbe sembrare fatalistica, come a dire non possiamo fare niente. Quante persone incontriamo che dicono non ci posso fare niente, sono fatto così, non ci posso fare niente, colpa di mio padre, colpa di mia madre, ok. E allora cosa facciamo? Facciamo un processo ai genitori? Diciamo che i genitori sono stati troppo morbidi, troppo iperprotettivi, troppo... Ok, e allora? Oh, sono stati troppo rigidi, o sono stati anaffettivi, non hanno mostrato nessun affetto. Ok, quelle cose fondamentali sono state un po' rovinate, sono state distorte. Con grande sofferenza di Gesù, perché Gesù diceva guai a chi avrà fatto uno scandalo, a chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli. Cioè, quindi Gesù sapeva benissimo il danno che si compie quando la parte fondamentale dell'essere umano, l'infanzia, viene rovinata da qualche cosa, o persino dall'assenza. Ci sono bambini che sono stati adottati, quindi hanno vissuto il rigetto totale, eccetera, eccetera. Ci sono tante situazioni dove il fondamento sembra poter condizionare tutta la nostra vita, però la cosa bella è l'ultimo verso, è che Dio ci dice che al di là di qualunque rovina, al di là di qualunque distorsione, al di là di qualunque conflitto che abbiamo vissuto, al di là di qualunque cosa che ci potrebbe fare esclamare non ci posso fare niente o non posso fare niente, Dio ci ridà la forza, la luce, la capacità di andare avanti. Perché? Perché ci chiama alla sua scuola, uno, ma ci chiama soprattutto a contemplare, a guardare qualche cosa che funziona. E io credo che molti di noi hanno questa esperienza. Confusione totale nella propria mente, appena ti metti in contatto con Dio, appena ti metti in un'attitudine di lode, sembra che si chiarifichi, sembra che si faccia luce, sembra che la via di uscita che non c'era si fa davanti a te. Ma come? Non vedevo altro che distruzione, disperazione, tutto è rovinato, tutto è finito. Sapete, proprio nell'elemento della depressione, uno dei deliri più forti è quello di rovina. Si chiama così, cioè come a dire, ormai tutto è finito, tutto è rovinato, non c'è più via di uscita. E io incontro tante persone, anche per la mia professione, che arrivano a questa convinzione: sono stato troppo rovinato, tutto è rovinato. Ci alziamo in piedi questa mattina. Forse anche tu, a qualcuno che ti ha detto di andare libero, di volare libero, di andare tranquillo, tu hai risposto come ha risposto il salmista, che sei stato colpito mentre stavi volando e frecce nell'oscurità ti hanno colpito. Come a dire, quando ti sei librato nell'aria, quando hai cercato veramente di raggiungere la tua libertà, qualche cosa ti ha colpito. Ma caro fratello, cara sorella, quello che ti ha colpito non è la persona stupida accanto a te semplicemente, non è la persona che non ti comprende, ma queste circostanze hanno solamente messo in evidenza quello che non andava già dentro di te, qualcosa nel tuo fondamento. Sono le salite che mettono in evidenza se il motore funziona. Le difficoltà, i problemi, le situazioni con cui ti sei confrontato non sono state altro che un modo perché Dio ti faccia vedere che c'è un fondamento nella tua vita. Ci sono aree della tua vita, nella mia vita, che hanno bisogno di essere revisionate, hanno bisogno di essere rinnovate. Forse ti porti dentro un desiderio di vendetta, forse ti porti dentro un'amarezza incredibile, forse ti porti dentro un senso di orgoglio, di superiorità, dove nessuno secondo te può essere al tuo livello, forse ti porti chissà che cosa. Questo fondamento ti ha condizionato e in qualche modo ti impedisce di fare vivere la vita di Cristo, di esprimere la vita di Cristo. Perché? Perché c'è un fondamento rovinato. Ma piuttosto che dire oh sono rovinato, oppure investire di più come fanno alcune persone che si sentono rovinate e che cominciano a spendere di più, spandere di più, a a cercare di recuperare la rovina e invece poi si rovinano ancora di più. Dio ti sta dicendo questa mattina che Lui ha la soluzione per i fondamenti della tua vita che non sono stati quelli che Lui avrebbe voluto. Lui ha visto il tuo dolore, Lui ha visto la tua solitudine, Lui ha visto la tua paura, Lui ha visto il tuo desiderio di affetto, Lui ha visto veramente come sei stata trattata, come sei stato trattato, Lui ha visto veramente tante cose che ti hanno formato, che anche se non te ne rendi conto ti hanno creato una struttura di personalità in un certo modo. E Dio dice proprio su quei fondamenti rovinati, su quei fondamenti che non erano quelli che io volevo, i tuoi genitori o le circostanze ti potessero plasmare, proprio su questi io voglio agire, se tu me lo permetti. Se tu puoi aprire le parti più profonde del tuo essere, Dio non invaderà la tua vita. Stamattina dicevamo, Signore, ci esponiamo, vogliamo veramente accoglierti, vogliamo darti le parti più profonde del nostro essere, ma questo significa aprire delle parti di noi stessi dove c'è rovina, dove c'è caos, dove nessuno di noi vorrebbe tornare. Perché? Perché sono troppo angoscianti, troppo dolore. Ogni tanto quando Dio o qualcuno attraverso Dio riporta alla coscienza certe aree, certi ricordi del tuo passato, mamma mia, c'è un pianto, c'è un dolore, forse c'è un urlo. E potresti rimanere lì e richiudere subito e dire no, ok, stendiamo un pietoso velo su questa parte del fondamento della mia vita. No, Dio è il Dio che vuole ricostruire i fondamenti che sono stati messi in una maniera sbagliata nella tua anima, nella tua psiche. Dio ti ha dato tutti i pezzi di ricambio che sono nel tuo spirito. Non avere paura di vedere che sei stato fatto male nella mente. Non avere paura di capire che certe aree della tua mente si sono costruite in una certa maniera a causa dell'ingiustizia, a causa del dolore, della carenza di amore, di tante cose che ti sono rimaste dentro. Ma Dio ti dice: non ti preoccupare, questa mattina io sono nel mio trono, io non voglio che la rovina della tua anima e dei punti che ti hanno segnato possa rovinare le tue relazioni, il rapporto con te stesso, il rapporto con gli altri. E poi sapete che succede? Se noi non ci mettiamo in discussione e cambiamo, troveremo sempre degli alibi, diremo sempre che le circostanze sono sbagliate, che le persone sono sbagliate, che gli altri non vanno, che le comunità non sono quelle giuste. Dobbiamo trovare la comunità ideale, dobbiamo trovare la donna ideale, l'uomo ideale, ma non esistono. Dio sa che se non risolviamo alcuni problemi di fondamento della nostra vita, non staremo bene con noi stessi, non staremo bene con gli altri. E voglio pregare questa mattina perché da questa affermazione che può sembrare fatalistica, quando le fondamenta sono rovinate, che cosa si può fare? Come si può vivere cristianamente? Cosa può fare il giusto? Da una parte può sembrare vero, però Dio ti dice: io sono quello che rifonda, non che affonda. Tu ti affondi, io ti rifondo. Tu tante volte vieni risucchiato da quello che ti ha traumatizzato. Io, dice Dio, questa mattina ti riporto. Ti ho fatto vedere molte e grandi prove, ma ti trarrò, ti tirerò fuori dagli abissi della terra, ti tirerò fuori da quelle cose che potrebbero condizionare la tua vita al punto di tormentarti sempre. Ma chiedo la tua disponibilità. chiedo che piuttosto che accusare gli altri, accusare il marito, la moglie, accusare i figli, accusare le circostanze, lo Stato, tutto non funziona tante volte. Ma Dio dice: cominciamo da te. Questa mattina, cominciamo dalla tua vita. Tu vuoi essere aggiustato? Vuoi metterti in discussione per trovare un fondamento nuovo nel tuo modo di vivere? Non è tante volte scegliere una cosa o un'altra, capire che lavoro, mettere in discussione delle cose secondarie. Il tuo rapporto con la vita ha bisogno di essere rivoluzionato. Preghiamo un momento per chi vuole veramente andare in questa direzione. Signore, tu ci fai comprendere com'è importante camminare nella libertà, ma ci fai comprendere anche che la prigione che ci ferma non è il male che ci circonda. La prigione che ci ferma non sono le ingiustizie semplicemente, perché se possiamo avere la tua forza e la tua gioia potremo anche andare avanti, potremo anche superare le persecuzioni. Ma quello che ci trattiene è quello che ci ha ferito, quello che ci ha rovinato nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza. E sappiamo che non stiamo lì ad accusare chi ci ha fatto del male, anzi, così come tu ci hai perdonato, ci chiedi di perdonare chi ci ha fatto male, chi ci ha rovinato l'esistenza. Ma non è capolinea. Grazie perché questa mattina tu ci dai speranza e ci rifondi in Cristo, nostro vero fondamento, nella vita di Cristo che non ha traumi, non ha conflitti, nella nostra nuova identità a immagine di Cristo. Ritroviamo una prospettiva in cui la vita diventa degna di essere vissuta, spesa per il bene nostro, per il bene degli altri, Signore. Grazie perché per quelli che dicono: sì, Signore, mi voglio mettere in discussione, c'è un'alternativa meravigliosa. Voglio chiamare perché sento che c'è qualcuno che ha bisogno veramente di dire: Signore, rifondami, perché c'è qualcosa proprio nel fondamento del mio modo di essere che mi sta influenzando e mi sta tormentando. Voglio imparare nuovamente, voglio essere lavorato nelle parti fondamentali nella mia vita. Se sei tra queste persone, piuttosto che andare da una fregatura all'altra, da una rovina all'altra, esprimi in questo momento a Dio il tuo desiderio proprio di essere toccato nelle parti più profonde, di cui forse non sei ancora cosciente, perché sono le parti infantili. Vieni avanti e preghiamo insieme perché queste parti che sono state rovinate possano essere rinnovate dallo Spirito Santo, nel nome del Signore. Amen.